Questo podcast è realizzato nel quadro del Piano Formativo FAST Filiera Agroalimentare Sostenibile e Transizione Verde, finanziato da Fondi Impresa a valere sull'avviso 524 e realizzato da SDI Soluzioni d'Impresa. I contenuti sono a cura del Comitato Tecnico Scientifico del progetto. Benvenuti a questa nuova esplorazione approfondita. La missione di oggi è prendere un concetto che spesso fa sbadigliare chi fa impresa.
O magari tremare i polsi, direi.
Esatto, tremare i polsi. Parliamo della sostenibilità aziendale e vogliamo letteralmente capovolgerla. Ci baseremo su un documento davvero illuminante intitolato Sostenibilità in azione, curato dalla professoressa Erika Mazzola.
Un testo ricchissimo di spunti pratici.
Assolutamente. L'obiettivo oggi è smontare una volta per tutte il falso mito che la sostenibilità sia solo un noioso obbligo burocratico, sai, la classica spunta da mettere su un modulo infinito. E scopriremo invece che è un motore strategico potentissimo, specialmente nel settore agroalimentare.
Guarda, la cosa che trovo affascinante qui, e che dà l'esatta misura del perché sia fondamentale parlarne proprio ora, è un dato numerico pazzesco che emerge dal documento.
Un vero terremoto normativo, praticamente.
Diciamo pure uno tsunami. Con il passaggio dalla vecchia normativa europea, la NFFD, alla nuova direttiva CSRD, i numeri esplodono. In Italia, le aziende soggette all'obbligo di rendicontazione passeranno da appena 300 a ben 7.000.
Da 300 a 7.000. È un salto enorme.
In tutta Europa passiamo da 11.600 a 49.000 imprese coinvolte. Cioè, non stiamo parlando di una raccomandazione gentile. È un'espansione massiccia che cambierà per sempre le regole del mercato.
Chiarissimo. Allora, cerchiamo di sviscerare la questione partendo dalle basi concettuali. Il documento della professoressa Mazzola introduce subito un principio chiave, ovvero la cosiddetta triple bottom line, il triplice approccio alla sostenibilità. Per chi ci ascolta e magari cerca un'immagine visiva, pensiamo a uno sgabello a tre gambe. Se una gamba è più corta o manca del tutto,
lo sgabello cade, inevitabilmente.
Esatto, chi ci sta seduto finisce a terra. Queste tre gambe sono la sostenibilità economica, quella sociale e quella ambientale. La domanda è, come si declinano nella realtà quotidiana? Perché non basta più guardare solo al caro vecchio profitto a fine anno?
L'analogia dello sgabello è perfetta, perché mostra la fragilità di un sistema sbilanciato. Se partiamo dalla sostenibilità economica, ironicamente è quella più fraintesa.
In che senso?
Nel senso che non significa affatto fare soldi nel senso tradizionale, massimizzare i ricavi nel trimestre per poi disinteressarsi del futuro. Riferisce invece alla capacità intrinseca di generare valore a lungo termine, avere una gestione finanziaria responsabile, creare posti di lavoro stabili.
Insomma, la solidità strutturale che ti fa resistere alle crisi.
Esattamente. Poi c'è la seconda gamba, quella sociale. E qui spesso vedo molta confusione con la semplice beneficenza.
Vero, tipo faccio la donazione a Natale e sono a posto.
Un equivoco diffusissimo. La sostenibilità sociale riguarda profondamente il modo in cui l'azienda gestisce le relazioni umane, dentro e fuori dai cancelli. Condizioni di lavoro etiche, sicurezza, inclusione. Ma anche un impatto tangibile sulla comunità locale.
E infine la terza gamba, quella ambientale.
L'impatto sull'ecosistema globale. Riduzione delle emissioni di gas serra, gestione circolare dei rifiuti, uso responsabile delle risorse naturali.
E qui arriviamo al cuore della nostra analisi, cioè il focus sull'agroalimentare. Sentiamo sempre questo acronimo, ESG, Environmental Social Governance. Quali sono gli indicatori specifici qui? Perché non stiamo assemblando automobili o scrivendo software. Parliamo di cibo che arriva sulle nostre tavole.
Una sensibilità completamente diversa, infatti. Se applichiamo i criteri ESG all'agroalimentare, le implicazioni sono vastissime. Partendo dalla E di Environment, l'ambiente, le aziende all'avanguardia adottano pratiche che promuovono la biodiversità.
Quindi non solo parole, ma fatti sul campo.
Drastica riduzione di pesticidi, taglio dei fertilizzanti sintetici e un lavoro meticoloso per minimizzare l'impronta di carbonio lungo tutta la catena, dal campo coltivato fino allo scaffale del supermercato.
E per la S di Social e la G di Governance? Come si traducono in, diciamo, un grande campo di pomodori o un'azienda vinicola?
Dal punto di vista sociale, l'attenzione va alle condizioni di lavoro nei campi e negli stabilimenti. Sappiamo che storicamente è un tema delicato. Significa sradicare lo sfruttamento, garantire dignità.
E c'è anche il tema di chi consuma quel cibo.
Assolutamente, la sicurezza alimentare, garantire cibo sano è la massima responsabilità sociale per chi lo produce.
Mentre la governance riguarda chi sta nella stanza dei bottoni, giusto?
Sì, pratiche di gestione cristalline, policy anticorruzione, un'etica aziendale inattaccabile. L'azienda deve dimostrare di essere guidata da principi solidi.
A questo punto, però, leggendo i materiali mi sorge un dubbio. Quello che potremmo definire il paradosso delle PMI.
Tema scoccante.
Perché abbiamo detto che la nuova direttiva colpisce le grandi aziende, quelle con più di 250 dipendenti o 40 milioni di fatturato. Quindi perché una piccola impresa, magari familiare, dovrebbe perderci il sonno? Non potrebbe semplicemente ignorare la questione?
Questa è la vera partita per il tessuto produttivo italiano. La risposta sta nell'effetto cascata.
Effetto cascata. Spieghiamolo bene.
Il documento è cristallino. Le PMI non operano nel vuoto. Fanno parte di una supply chain, una catena di fornitura. Le grandi catene di supermercati, per compilare i loro bilanci di sostenibilità, devono rendicontare gli impatti di tutta la loro catena del valore.
Ah, quindi esigeranno fornitori sostenibili?
È in grado di provarlo, sì.
Fammi fare un esempio. Se io ho una piccola azienda di passata di pomodoro e vendo a un grande supermercato, quel supermercato mi chiederà i dati sulle emissioni del mio furgoncino o sui miei contratti di lavoro per compilare il suo bilancio?
Praticamente sì, esattamente questo. E se la piccola impresa non fornisce quei dati ESG in modo strutturato, la grande azienda cercherà un altro fornitore per non rischiare sanzioni. Chi non si adegua finisce fuori mercato in tempi brevissimi. Obbligo di legge o meno, diventa un obbligo di sopravvivenza.
Wow! Quindi è un biglietto da visita imprescindibile. Ma andando oltre la semplice sopravvivenza commerciale, la professoressa Mazzola elenca dei vantaggi strategici reali, delle vere pepite d'oro per chi si muove in anticipo. Ad esempio, l'accesso al credito.
Questo è vitale per innovare o espandersi. Il mondo finanziario oggi pretende trasparenza ESG prima di concedere finanziamenti. Un'azienda sostenibile gestisce meglio i rischi ed è vista come meno rischiosa e più resiliente.
Quindi avere un buon bilancio di sostenibilità apre le porte ai soldi, letteralmente.
E spesso a condizioni molto più vantaggiose.
C'è anche il tema della reputazione e della gestione del rischio, la brand loyalty. Oggi chi compra al supermercato legge l'etichetta, vuole sapere da dove viene il prodotto e se è inquinato per arrivare lì.
Il rischio reputazionale è altissimo. Prevenire scandali ambientali o etici nell'era dei social media è puro risk management. Ma c'è un terzo beneficio strategico nel documento che vorrei sottolineare, ed è l'employer branding.
Questo mi ha colpito tantissimo durante la lettura. La capacità di attrarre i talenti. Spesso pensiamo alla sostenibilità come a una vetrina verso l'esterno, verso banche o clienti, ma ha un impatto interno trasformativo.
Un impatto vitale. Le nuove generazioni di lavoratori non cercano solo uno stipendio. Vogliono far parte di un'organizzazione con uno scopo, di cui essere orgogliosi. Condividere un report autentico crea un senso di appartenenza enorme.
Diventa l'ago della bilancia quando un giovane deve scegliere tra due offerte di lavoro.
Assolutamente.
Bene, finora abbiamo esplorato i perché, ma passiamo al come. Come si trasforma tutta questa filosofia in un documento inattaccabile? Il testo illustra 5 fasi precise per il bilancio di sostenibilità. Fa capire che non si fa in un weekend scrivendo slogan accattivanti. È un processo rigoroso. La fase 1, per esempio, è analisi e strategia.
Sì, con un focus pazzesco sulla mappatura degli stakeholder. Non ci si può improvvisare.
Cioè, non puoi rendicontare nel vuoto.
Esatto. Devi identificare chi ruota attorno all'azienda, identificare fisicamente le persone o enti, analizzare le loro aspettative, dare priorità in base all'impatto decisionale e infine coinvolgerli in un dialogo costruttivo.
Per dare un'immagine concreta, c'è l'esempio illuminante del gruppo Colussi, citato nei materiali. Hanno creato una mappa di stakeholder vastissima. Non solo dipendenti o consumatori, hanno coinvolto l'intero ecosistema.
Prodottori agricoli, fornitori, sindacati, distributori.
Ma la cosa incredibile è che hanno incluso università, centri di ricerca, media e istituzioni locali, usando strumenti che vanno dai progetti accademici alle survey e incontri periodici, una rete di ascolto enorme.
Questo dimostra che un'azienda agricola moderna è un nodo vitale in un ecosistema complesso. E ascoltare queste voci ci porta dritti alla fase 2, l'analisi di materialità. E qui si introduce il principio della doppia materialità.
Già il nome suona autorevole, doppia materialità. Ma cosa significa in parole povere per chi lavora in azienda?
In pratica significa guardare il proprio modello di business con due lenti diverse. La prima è inside out, dall'interno verso l'esterno. Potremmo chiamarla materialità d'impatto. In che modo le mie attività impattano sull'ambiente e sulle persone?
Quanta CO2 emetto, quanto inquinano i miei imballaggi o come garantisco i diritti di chi raccoglie la materia prima? L'impronta che lascio sul mondo.
Corretto. E poi c'è la seconda lente, la prospettiva outside in, dall'esterno verso l'interno. Questa è la materialità finanziaria. Come i rischi esterni influenzano i miei flussi di cassa e la mia solidità.
Ad esempio, un'azienda agricola colpita da un evento climatico estremo.
Una siccità prolungata o un'alluvione che distrugge il raccolto. Rischio esterno, impatto finanziario interno devastante.
Ed è affascinante come questo diventi visibile attraverso una matrice. Nel documento c'è l'esempio della matrice di Granarolo. Un grafico cartesiano davvero intuitivo. Su un asse la rilevanza per gli stakeholder esterni. Sull'altro, l'impatto generato dal gruppo.
E si vede chiaramente cosa conta di più.
Infatti, temi come benessere animale e sicurezza alimentare si posizionano in alto a destra, prioritari per entrambe le lenti. Questa matrice fornisce una bussola chiara. Non si naviga più a vista.
E proprio per smettere di navigare a vista si passa alla fase 3, lo sviluppo degli indicatori e dei KPI, i Key Performance Indicators. Perché servono dati oggettivi misurabili nel tempo.
Non bastano le dichiarazioni di intenti.
Niente promesse vaghe. La rendicontazione deve affidarsi a standard internazionali, come il GRI o i nuovi ESRS europei. Standard che forniscono istruzioni quasi matematiche su come calcolare il consumo idrico, le emissioni o le metriche sulla salute della forza lavoro.
Una standardizzazione che rende i bilanci paragonabili tra loro. Arriviamo alle battute finali, la fase 4, redazione e grafica. Perché, diciamocelo, un documento di 100 pagine con tabelle incomprensibili non serve a nessuno.
Deve essere chiaro, verificato senza errori e graficamente accessibile. Tradurre la complessità tecnica in qualcosa di leggibile.
E poi la fase 5, pubblicazione e diffusione, che confesso è la mia preferita.
È la più critica dal punto di vista strategico. Il bilancio non va chiuso in un cassetto per far felice un revisore. È uno strumento vivo di comunicazione.
Va condiviso per costruire quel capitale reputazionale di cui parlavamo.
E aggiungo una cosa fondamentale. Se questo processo in 5 fasi viene fatto con rigore, uccide letteralmente il greenwashing. Niente più pubblicità ingannevoli con le foglioline verdi, ma dati crudi e verificabili.
Tirando le fila di questa nostra intensa esplorazione del documento della professoressa Mazzola, emerge una verità innegabile. Per chi opera nell'agroalimentare, la rendicontazione ESG è la nuova lingua ufficiale del mercato.
Rifiutarsi di parlarla significa rischiare una dolorosa obsolescenza.
Si passa dall'essere partner affidabili a rischi inaccettabili in un attimo.
Guarda, se uniamo i punti tracciati oggi, sorge una provocazione strategica con cui vorrei lasciare chi ci ascolta.
Prego.
Abbiamo visto i numeri iniziali. L'obbligo europeo travolgerà decine di migliaia di grandi aziende. Questo trasformerà all'istante i requisiti per tutti i loro piccoli e medi fornitori.
Il famoso effetto cascata.
Esatto. Quindi la domanda non è quanto costa fare il bilancio di sostenibilità, ma qual è il costo drammatico dell'inazione. Chi etichetta oggi la sostenibilità come un noioso obbligo burocratico avrà ancora un mercato in cui vendere i propri prodotti tra 5 anni.
Un interrogativo davvero potente. Qualcosa che ogni realtà imprenditoriale dovrebbe mettere subito al centro delle proprie riunioni strategiche. Grazie per aver partecipato a questo podcast. Potete ricevere l'ebook di FAST richiedendolo a info@soluzionidimpresa.it.